vende tutti i suoi averi, l'uomo saggio, e compra quel campo, compra quella perla preziosa che vale. La vita, amici, è una scelta. E tutti siamo soli quando dobbiamo scegliere. Noi e il Padre Eterno. La vita talvolta ci urge, impelle e ci chiama scelte risolutive, decisive, e qualche volta non siamo preparati, siamo nell'incertezza, navighiamo nel dubbio, nella paura. Oggi il Signore ci chiama a scelte coraggiose, in questo momento e per il nostro futuro. Avete davanti agli occhi come me le scene di Oslo. Sentivo stamattina 98 morti. Non si tratta del furore islamico, è altra roba. Si tratta del furore anti-islamico, come avete sentito. Non è un cristiano questo, non c'entra niente col cattolicesimo, come ha detto la televisione, c'è un'altra cosa. Amici, è l'odio contro gli stranieri, piccola Norvegia, piccolo paese, no? Che già non sopporta più la presenza degli stranieri. Mamma mia, che pericolo per l'Europa, che pericolo, che non sia il segnale di una rivolta del generale europea contro questo afflusso di gente straniera. Speriamo di no. 98 morti, 98 ragazzi che erano lì nella gioia, uccisi con colpi di grazia. Ma che mondo è questo? Lo so. Obama stamattina era molto preoccupato, sentì la radio, perché se entro oggi, 24 settembre, luglio, non si decidono ad un accordo, domattina, quando riapriranno le borse americane ed europee, siamo tutti con la stessa così, perché l'America dichiara il suo default, insolvente, non può pagare più, c'è più soldi per pagare. Voi sapete che potrebbe essere un effetto domino su tutte le borse, figuriamoci noi in Europa, no? Figuriamoci in Europa. Ma che mondo è questo? Ma possiamo vivere così nella paura? Nell'incertezza? Ma la gente, capisce? Ci siamo in estremo pericolo? La gente avverte che così, in un mondo legato al denaro, all'interesse, al privatistico, all'egoistico, è un mondo che non ha più senso, non ha mai senso, oggi in modo particolare perché tutti i disvalori si sono coalizzati contro i valori. Cosa dice la gente? C'è un'espressione molto carina che diciamo anche noi, Doni, non c'è più religione. Magari non ci fosse solo la religione, perché la gente non ha più neppure i valori umani, i valori della socievolezza, della convivenza, il rispetto, la giustizia, l'onestà, la benevolenza, la generosità, il cuore aperto, la parola data, il sacrificio, la disponibilità. Io fin domattina continuo, Questo col cristianesimo non c'è niente a che fare. Queste sono virtù puramente umane, per vivere non da bestie, ma vivere da uomini. Apro il telegiornale e vedo bambina di 5 anni violentata da 3 ragazzi quindicenni. Madonna santa, che succede? Far vulca al mondo e che la Perugia? Amici, è una cosa da far paura! E diranno gli stupidi, e quelli incapiscono. Ma quanta gente che incapisce? Oh, amici, 5 anni! È aberrante! Parliamo, 15 anni, 12 anni, direttore di gruppo, del branco. Ma che roba è questa? Che è sta storia? Amici, c'è poco da studiare, da essere filosofi. Solo occorre aprire gli occhi. Quando l'uomo, secondo me, ha perduto il senso di Dio, perde anche il senso dell'uomo. l'uomo diventa più feroce delle bestie perché ha l'intelligenza. La bestia certe cose non le può fare, agisce per istinto. Vedete, quello che era una cosa di pochi, del privato, oggi diventa una cosa di massa. La mancanza del senso del divino, la mancanza del senso spirituale, la mancanza del senso dell'aldilà, per cui l'uomo si rintana nel privatistico, nel terrestre, nell'egoismo, gonfio del suo orgoglio tecnologico. Vedete, la scienza non è mai orgogliosa. Ciò che è orgoglioso è la tecnologia, che ci dà il senso dell'onnipotenza, no? Che in una piccola scatola così, voi vedete il mondo reale, che sembra impossibile, no? 2 cm x 2 cm, una televisione in cui vedete un computer, per cui tu spogli e vedi tutto quel c'è nel mondo. Questo è l'uomo onnipotente, amici, non è vero. L'uomo, diceva Saint-Exupéry, uno scrittore del dopoguerra francese, diceva l'uomo di oggi, scriveva nel 1943, muore di sete. Non c'è che un problema, un solo problema al mondo, ridare agli uomini un significato spirituale delle inquietudini spirituali. Non si può vivere, lui scriveva, di frigoriferi solamente, di politica, di bilanci, di parole incrociate, oggi diremo noi, di iPhone, di iPad, di telefonini, di computer, televisioni, non si può, tutte cose belle, ma non sono le cose che riempiono il cuore dell'uomo. Io ricordo, ho visto ieri sera Indro Montanelli in un servizio e mi ha fatto piacere di sentire quella voce di quell'uomo che ha detto: io sono un uomo alla continua ricerca della verità. Bello, la più bella definizione di se stesso. Montanelli non era un ateo, era un agnostico, era uno che ricercava la verità, interpellato a 90 anni, è morto a 93, maestro, disse il giornalista. A questo punto della sua vita, cosa c'ha da dire? Lui rispose: non ho ancora dato una soluzione precisa ai grandi interrogativi dell'uomo. E quali sono, maestro? Da dove vengo? Perché vivo? Perché soffro? Dove vado? Dopo la morte, che sarà di me? La sto cercando, la verità. Io vorrei dire a questo nostro maestro Montanelli con Sant'Agostino: tu sei il tuo desiderio. Bello. Tu cerchi la verità, la possiedi. Tu ami la verità, ce l'hai. Io sono sicuro che il Signore avrà abbracciato un uomo ricercatore del vero, del bello. Amici, occorre riprendere con la scelta evangelica di oggi. Quell'uomo ha saputo che nel campo c'è una perla preziosa, che fa vende e compra quel campo. Francesco di Assisi cosa ha fatto? La stessa cosa. Ha venduto tutto il patrimonio del padre e ha detto: caro papà, tieni i pantaloni tuoi, adesso di te non c'ho più niente. Adesso, bella quella scena a San Rufino, davanti al vescovo. Francesco si toglie i pantaloni ed alza le mani al cielo e dice: Signore, ora posso dire con verità e con libertà, Padre nostro che ce ne cieli. E rivolgendosi al padre gli disse: ora di te non c'è più niente. Che meraviglia. Amici, sono pazzi, sono folli o sono saggi questi uomini? Sto leggendo, perché lo voglio proporre ai ragazzi, esercizi spirituali, un piccolo libro, Io ho tutto. È la vita di una ragazzina che è sugli altari, Beata Chiara Luce Badano, morta nel 90, nata nel 71, e dei nostri giorni. Papa Benedetto l'ha messa sugli altari il 20 dicembre del 2009, l'altro ieri. Io ho tutto. Mentre gioca a tennis, cade la racchetta, una fitta terribile al braccio, ha sentito qualcosa che è forse grave. Ha detto: è grave. Io portato in ospedale, ha accertamenti come sempre, osteosarcoma, il più feroce tumore alle ossa. Amici, 16 anni, 16 anni. Tutta la trattina di oncologia, tutte le sofferenze di diverse terapie. A un certo punto il professore le fa: Chiara, tu hai dolori inenarrabili. Sì, professore. Dovremmo farti la morfina. No, professore, no. Non c'ho più niente. Gli anni passano velocemente. La salute sento che non ce l'ho più. Io ho tutto per il nostro Gesù Cristo. E se lei mi addormenta con la morfina, al mio Gesù, il mio sposo, 16 anni, che cosa offro se mi addormentate? Voglio offrire il mio dolore, la mia consapevolezza di esservi amico, tanto che con gli occhi l'espressione, quello che piace a te Gesù, piace anche a me. Amici, Chiara ha scelto Gesù al posto della morfina. Chiara ha scelto Gesù. Pensate che quando negli ultimi giorni stava preparando il suo ingresso in paradiso della piena coscienza, la mamma gli ha detto: vieni qua, dobbiamo preparare il funerale. Tu mi farai, lavami bene perché vado dal mio sposo, vuoi essere pulita? Che carina. Poi fammi il ciuffetto davanti, la ragazza bellissima, finché la malattia non l'ha distrutta. Era una ragazza spettacolare, meravigliosa, tanto che c'ha i moscoli intorno alla paura, e racconta tutte le sue esperienze, ma carina. E dice: mamma, voglio essere bella, vado dal mio sposo Gesù, mi farai col ciuffo davanti, mi inviterai questo vestito, e tu papà, quando entri in chiesa si mette a piangere. Perché tua figlia in quel momento canta la gioia del Signore, canta con me, sono davanti a Dio. 17 anni! Ma che ha fatto sta ragazzina? Ma come è cresciuta così? Amici, è semplice. Ma voi dovete leggere la vita come bella, è la vita dei nostri ragazzi, quelli più piccoli. Andava al bar fino alle 2, al del paese a Sassello, andava a giocare a tennis, era amica di tutti, per la strada, amici, amoreggiava come tutti i ragazzini, si richiama a quell'età, le tempeste ormonali dell'adolescenza, tutto ha subito sta figlia, ma sempre con quell'accortezza tipica dei santi, quel cuore aperto, sempre disponibile. Chiara ha scelto, anche lei, ha scelto la terra preziosa. Tanto che quando il cardinale di Torino, Saldarini, andò a visitare i malati all'ospedale, entrò in quella camera e vide questa ragazzina, sorridente, sfinita dal dolore, ma con quegli occhi che erano occhi di cielo, e disse: ecco il miracolo, ci chiediamo il miracolo, eccolo il miracolo, questa figlia che sa sorridere con dolori fortissimi. E i professori chirurghi la ringraziavano dicendo: Chiara, che esempio ci hai dato, non ho mai visto una bambina, ragazzina, sorridere fra tanti dolori spaventosi, ce ne è mai capitato, tu sorridevi sempre. Qual è il segreto? Sentite che roba. Io ho Gesù nel cuore. Questa è la storia dei nostri giorni. E i santi ci sono ancora, ci vedete? C'è un fiore di montagna, è un fiore giù vicino a Savona, no? Troppi ce ne sono, questi ragazzi meravigliosi. Occorre ridare alla vita il senso del divino, il senso dello spirituale, altrimenti rimaniamo soffocati, amici. Io non ho mai visto la gente disperata come oggi, per tanti motivi. Non è solo perché non c'è lavoro, non è solo perché le malattie incombono, il futuro è incerto, tutte cose che ci preoccupano tutti. Però la gente è disperata, soprattutto per la feroce avidità del denaro, la conquista e l'assalto al denaro facile, per cui la ludomania è diventato un vizio terribile. Il gioco, mai come oggi, ha sentito come concetto Tremonti, lo Stato italiano, quanti soldi incassa dal gioco degli italiani? Quanti? Miliardi, miliardi, la gente che gioca, ma la gente che gioca molto spesso perde, il più delle volte sono pochi quelli che vincono. Questo assalto feroce alla diligenza del denaro facile. Amici, oggi il Signore ci chiama ad una scelta. E ci dice, tu vuoi essere felice? Opera una scelta. Tu credi che le cose ti possano riempire il cuore? Seguire. Tu credi che il materiale, le soddisfazioni corporee, tutto quello che è legato alla terra, ti possa veramente, in fondo, riempire l'animo? Seguire. Amici, non dobbiamo dimenticare ciò che dice la Bibbia. Dio ha messo nel cuore dell'uomo, sentite che bello, la nostalgia dell'eterno. Bello. Dio ha messo nel nostro cuore la sete dell'infinito. Dio ha fatto di noi, ciascuno di noi, i pellegrini dell'assoluto. Ecco perché tutte le cose non ci soddisfano. Il sabato del villaggio, ad esempio, tranquillo, no? È più bello il desiderio che il possesso delle cose, perché il desiderio fa gustare le cose non ancora possedute e le immagini con la fantasia forse molto più grandi di quelle che realmente sono. Ma una volta consumate le cose, il giorno dopo è tutto finito. Le luci si spengono, i giochi si chiudono e si torna a che cosa? Molto spesso con l'amaro in bocca e la delusione. È la storia di tutti noi. Amici, chi di noi, io vi faccio una domanda, non ho mai sentito nel cuore il desiderio dell'Eterno? Ma chi di noi non ha sentito la gioia di avere Dio nel cuore, l'infinito? Chi di noi? Io ho sentito tante volte. Quando ero ragazzo, mi ricordo, ero giovane professore, il primo stipendio ce l'ho ancora in casa, ho comprato, e ancora mi rimane, un omaggio alla mia mamma, doveroso, un radiofonografo d'ultimo tipo, l'ultimo, poi arriva la nuova tecnologia. Ancora oggi me lo invidiano, lo vorrebbero tutti. Ma qui, che ne risulta? C'era il fonografo con 10 disci automatici. Era l'ultimo, con tutti i concerti. Era bellissimo, il mio primo stipendio. Lo potessi avere, no? Ma chi di noi? I primi stipendi. Poi volevo la macchina. E ho avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi c'è abitazione. 1, 2, 3, 4. Poi che? Ho veduto tutto, ma che bello, e quanto sono contento di aver veduto tutto. Amici, è l'esperienza di tutti noi. Ma vorrei farvi sentire, la conoscete questa pagina, ma ogni tanto ve la voglio rileggere, perché è troppo bella, e non ci finisce mai di gustarla, perché le cose belle non basta dirle una volta, c'è sempre approfondire. E allora do la mano, la parola, e ci togliamo il cappello a un grande della terra. Oltretutto ancora un grande santo. Quando questo ragazzo, anche lui come noi, che veniva dalla terrestrità, che veniva dal desiderio dalla cupidigia delle cose umane, a un certo punto per le lacrime della mamma e le preghiere incessanti, Dio gli tocca il cuore e diventa santo. Sant'Agostino, ecco. E guardando indietro la sua vita, fa uno sguardo retrospettivo e scolpisce il passato con queste parole. Parti, ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Parti, ti ho amato. Tu sei dentro di me, eri dentro di me, e io stavo fuori. E io ti cercavo deforme, gettandomi sulle belle forme delle creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature che, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato. Hai gridato. Hai vinto. La mia sordità. Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità, hai diffuso il tuo profumo, io l'ho respirato e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace. perché tu ci hai fatti per te. Bello, per te. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Agostino di Ippona.
Come on.